Dunque, leggiamo, ora lo leggo io, tre versetti, ma può leggerli anche Matteo capitolo 28, i versetti dal 16 al 20. Qualcuno?
Ora gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato e vedendolo lo adorarono. Alcuni però dubitarono. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen.
Quindi qui ci troviamo in un momento eccezionale della storia dell'intero universo, della storia dell'esistenza, della vita nostra, che è quella diversa da quella degli animali. Comunque, poi riguardiamo anche questa fase. Andiamo nel capitolo di Marco e vediamo il capitolo 13. Naturalmente, capitolo 13 di Marco.
Legge Marco.
Legge Marco? Sei di Marco? Non ti preoccupare, c'è la professoressa là vicino. Stai attento che finisce male. Ma comunque non ti preoccupare, sei Marco, sei sotto. Alzati, te lo dico io, il 13. Quello. Tutto. È troppo.
Dai, condividi con Davide.
Condividi con metà Giulia. Con Davide, dai. Facciamo così, aspetta, facciamo, ce ne usciamo. No, è perché è bello partecipare, no? O no?
Certo.
Allora, diciamo.
Tutti i giovani possono partecipare.
Esatto. Tu leggi dall'1 al 13, poi dal 14 al 23 facciamo leggere Giulia. Dal 24 al 31 Davide.
Dal 32 al 37 Sara.
No, Lorenzo. O Sara.
Pensa anche Lorenzo. Sì. Non l'ho visto.
C'era pure Lorenzo.
Qua, Lorenzo.
Posso leggere io?
No, mettetevi. Tu dici meglio le donne, le facciamo lavorare. Sono d'accordo. Va bene, dai.
E mentre egli usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: maestro, guarda che pietre e che costruzioni. E Gesù rispondendo gli disse: vedi questi grandi edifici? Non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà diroccata. E come egli era seduto sul monte degli ulivi di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea gli domandarono in disparte: dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno del Tempio in cui tutte queste cose dovranno compiersi? E Gesù rispondendo loro prese a dire: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo sono io, e ne sedurranno molti. Ora quando udrete parlare di guerre e di rumori di guerre non vi turbate, perché bisogna che queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà nazioni contro nazioni e regni contro regni, e vi saranno terremoti in vari luoghi, carestie ed agitazioni. Queste cose non saranno altro che l'inizio delle doglie di parto. Badate a voi stessi, poiché vi consegneranno ai tribunali, e sarete battuti nelle sinagoghe, sarete portati davanti ai governatori e ai re, per causa mia, in testimonianza a loro. E prima bisogna che l'Evangelo sia predicato fra tutte le genti. Ora, quando vi condurranno via per consegnarvi nelle loro mani, non preoccupatevi in anticipo di ciò che dovrete dire e non lo premeditate, ma dite ciò che vi sarà dato in quell'istante, perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Ora il fratello consegnerà a morte il fratello e il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. E voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseguitato fino alla fine sarà salvato.
Ora quando vedrete l'abominazione della desolazione, predetta dal profeta Daniele, posta che non dovrebbe essere, chi legge intenda, allora coloro che saranno nella Giudea fuggano ai monti, e chi sarà sul tetto di casa non scenda, né entri in casa a prendere qualcosa da casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere il suo vestito. Or guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, e pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno, perché in quei giorni vi sarà una tale tribolazione quale non vi è mai stata dal principio della creazione fatta da Dio fino ad ora, né mai più vi sarà. E il Signore non avesse abbreviato quei giorni, nessuna carne si salverebbe, ma a motivo degli eletti che Egli ha scelto, ha abbreviato quei giorni. Allora, se qualcuno vi dirà, ecco, il Cristo è qui, oppure, ecco, è là, non gli credete. Sorgeranno infatti falsi cristi e falsi profeti, e faranno segni e prodigi, da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Voi però state attenti. Ecco, io vi ho predetto ogni cosa.
Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore. Le stelle del cielo cadranno e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire nelle nuvole, con grande potenza e gloria. Egli allora manderà i suoi angeli e racconterà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Or dal fico imparate questa similitudine. Quando i suoi rami diventano teneri e spuntano le prime foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino, proprio alle porte. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Ma quanto a quel gioco e a quell'ora, nessuno li conosce, né gli angeli nel cielo né il Figlio, ma solo il Padre. State attenti, vegliate e pregate, perché non sapete quando sarà quel momento. È come se un uomo, andando in viaggio, lasciasse la propria casa, dandone l'autorità ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e al portinaio ordinasse di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando il padrone di casa verrà, se di sera, a mezzanotte, al cantare del gallo o al mattino, perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Ora ciò che vi dico a voi lo dico a tutti. Vegliate.
Grazie. Amen. Dunque, io torno un attimino a quello che abbiamo detto all'inizio di Vangelo sulla resurrezione. Ora, questo fatto è un fatto veramente straordinario, ma talmente straordinario che voi vedete che la storia viene divisa in prima di Cristo e dopo Cristo. Comunque se ne parli, comunque guardi, tutti quanti, ormai anche altre culture, considerano questa data come data. No? Gli ebrei, sappiamo, sono nel 1577 o giù di lì, altri invece, gli arabi, fanno risalire, però questa data ormai viene contata in tutto il mondo come data che divide veramente la storia, ma non solo la storia del mondo, per noi c'è qualcosa di più, è proprio la storia dell'universo stesso, perché Gesù, Dio Padre, in questo compie un miracolo straordinario, la resurrezione del proprio figlio, benché Gesù ha detto io ho potestà di deporre la mia vita e di riprendermela. Quindi lui è il sovrano assoluto di ogni cosa. E gli undici, perché Giuda aveva tradito, quando lo videro lo adorarono, alcuni dubitarono. E Gesù qui dice una cosa, osserviamole bene queste parole, non facciamocele scappare, perché sono un succo che ci dà tanta energia. Gesù disse loro: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Quindi ogni potere è nelle mani sue. Andate dunque e fate discepoli in tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Cioè, non è che gli dobbiamo insegnare delle cose che lui non ci ha comandato, le cose che lui ci ha comandato. Ecco, poi dice, ecco una promessa alla quale, cari fratelli e sorelle, in un momento così particolare della storia del mondo, dell'umanità, queste parole a me, personalmente, mi hanno consolato molto. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Amen. Parole, cioè una promessa che i propri discepoli vivono nella loro vita, tutti i giorni. Poi abbiamo visto il sermone profetico, e anche qui vogliamo consultarlo un attimo, perché diventa normale che Gesù, parlando con i discepoli, gli chiede: ma quando succederanno tutte queste cose che tu ci dici? E quale sarà il tempo che debbono compiersi? E Gesù dice loro: guardate che nessuno vi seduca, no? Perché? Perché molti verranno nel mio nome. E non pensiamo ai vari buffoni che ce ne sono anche oggi, cioè io sono Gesù Cristo, ce ne sono in varie, appaiono, hanno gente che ha frodato, ma soprattutto nel suo popolo, nel popolo ebraico, sono venute, c'è un mucchio di persone che sono hanno detto: io sono il Messia, tante. E lui sta parlando ad Israele, quindi queste cose sono rivolte principalmente ai suoi, cioè al suo popolo, alla sua gente. Quindi dice, però dice un'altra cosa importante, no? Quindi verranno, non se dureranno molto, ora, dice a loro, ma lo dice anche a noi, perché noi siamo entrati in questa linfa di Israele. Dice: ora, quando udrete parlare di guerre e di rumori di guerre, badate di non turbarvi, cioè non vi turbate, perché bisogna, bisogna che queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Quando è che abbiamo visto veramente alzarsi nazione contro nazione? L'abbiamo visto in diversi momenti, ma nell'ultima guerra mondiale, se vi ricorderete, che ha fatto oltre 60 milioni di morti, c'era veramente nazione contro nazione, popolo contro popolo, e abbiamo visto addirittura gli scrupoli dei governi, dei governanti, tanto tu sei un pezzo di carne che non conti niente, addirittura drogavano i soldati tedeschi, usavano una droga che ora viene usata per esempio in Cecoslovacchia, no, tra la Germania, ma usano un po' dappertutto, sono delle pastiglie sintetiche che ti fanno stare bene per qualche ora, ti fanno sentire, no? C'è proprio spiegata la però purtroppo il problema è che non è una, cioè a un certo punto tu sei fatto, cioè non hai più possibilità di scampare da questo. Allora questa imponenza, questa forza gli veniva data, ed erano dopati in questa maniera. Dire dopati è una parola molto elegante, no? Però il Signore ci dice una cosa, dice, voi quando sentirete parlare, dice, di queste, dice, vedrete queste cose, non vi turbate, dice, perché non sarà ancora la fine. Infatti non è stata ancora la fine. E così infatti si solleverà nazione contro nazione, eccetera, eccetera. Ci saranno terremoti in vari luoghi, carestie e pestilenze, e queste non saranno altro che l'inizio delle doglie di parto. Perché? Perché subito dopo, voi sapete, qui parla, badate voi stessi, perché vi sta parlando sempre gli ebrei, chiaro, in questo, perché vi consegneranno il tribunale, sarete battuti nelle sinagoghe, no? E sarete portati davanti ai governatori a causa del mio nome, no, a causa mia, in testimonianza di loro. E questo è successo, chiaramente, chiaramente scritto. Ma prima che avvengano tutte cose, tutto questo, bisogna che l'Evangelo sia predicato a tutte le genti, non solo agli ebrei, si è predicato a tutto il mondo intero. E poi va avanti e dice, parlando sempre di loro, che poi uno nei momenti difficili si tradirà e dirà, il fratello consegnerà a morte il fratello, e sarete odiati da tutti a causa del mio nome. C'è qualche popolo che è stato odiato a causa del suo nome? No? No, del suo nome, insomma, della sua volontà. Cosa c'era scritto sul quando hanno crocifisso Gesù? Gesù Cristo, re dei giudei, eccetera, eccetera. Però dice, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Perché poi vado avanti, dice, perché in quei giorni vi sarà una tribolazione quale non vi è stata dal principio della creazione fino ad ora, mai più vi sarà. E dice all'inizio che il profeta Daniele ne aveva parlato. Anche il profeta Daniele parla di questa grande tribolazione che non avrà pari, né c'è stata prima e né ci sarà dopo. E poi, ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, sappiamo cosa sarà, il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo splendore. E poi potremmo collegare tutti gli altri passi che abbiamo visto, no? Recenti, quelli di Luca, quando dice, angoscia tra le nazioni per il rimbombo del mare, delle onde, per la paurosa attesa di ciò che sta per avvenire a mondo. Ora, se uno minimo ha un po' di cervello e guarda un po' tutto ciò che ci dice, ma che sono delle false Cassandre la televisione, però sono degli scienziati che parlano, ormai c'è il rimbombo del mare, delle onde, quando viene sta e dicono che sarà sempre peggio, e quindi prepariamoci a questo. L'uomo cosa può fare, soprattutto chi non conosce Dio, che le dice, ma voi non vi turbate, state calmi, abbiate fede in me, no? Che cosa può succedere? Può succedere che ci sarà questa angoscia, ma soprattutto attesa di qualcosa che queste persone non sanno. Però io dico questo, ecco, io sarò con voi, sono con voi, quindi parlo al presente sempre, tutti i giorni, e questo noi lo possiamo veramente dire, toccare con mano nei momenti di difficoltà, di paura, di perché viviamo in mezzo al mare, non è che viviamo, questo noi lo possiamo dire molto molto tranquillamente. Quindi che cosa succede, cari fratelli e sorelle? Questo. I veri credenti sono diventati ormai una rarità. Sapete che dici? Sai quando perdi un ago in un pagliaio? Eppure c'è il lago, però non è in un pagliaio. Conservare e proteggere nel nostro cuore, cari fratelli e sorelle, questi valori che il Signore ci ha trasmesso, dice, voi insegnateli agli altri, questi valori che il Signore ci ha trasmesso e che ci ha ordinato, è una necessità assoluta per ognuno di noi, conservare questi valori, non svenderli, amici, ma svenderli proprio anche di niente, perché quello è il suo valore. E l'altro giorno assistevo, ero un ragazzo che vende oro, eccetera, eccetera, che fa il lavoro del padre, è arrivata una signora che gli ha dato una collana, non l'ha svenduta. Ho detto no, questo è il suo valore, se questo è bene, se no, e così è stato, né più né meno. E questi sono i valori che il Signore ci ha trasmesso e quelli noi dobbiamo tenere, né più né meno. Vedete, l'umanità intera sta aspettando l'uomo della perdizione di cui la scrittura parla, no? Loro, noi stiamo aspettando il nostro Redentore, stiamo aspettando Gesù Cristo, no? C'è scritto. Maranatha, Signore, vieni presto. Noi stiamo aspettando, gli altri stanno aspettando qualcuno che gli risolva i loro problemi nel peccato, nelle fognature, direi, no? Quindi l'umanità intera sta aspettando l'uomo della perdizione, l'uomo della perdizione finale, l'uomo della depravazione. Ma quando io mi vendo, quando io vendo i miei valori, vendo quello che sono, per cui sono nato, io nasco innocente. Perché non nasciamo innocenti? Perché Gesù non l'avrebbe detto altrimenti. Se non sarete come quei piccoli bambini, voi non erediterete il regno dei cieli. Quindi c'è questa innocenza nella quale, che poi un po' per volta, sai, il mondo, tutto il resto, tante volte anche i genitori aiutano molto, no, a distruggerti, no? Cosa succede? Succede che purtroppo il bambino diventa adulto, comincia a conoscere il male, e il male, tante volte nel male c'è il piacere, altre volte c'è giusto il piacere di fare il male, no? Sono cose ancora peggio, però voglio dire, c'è una catena, no? Quindi l'uomo della depravazione che governerà durante la grande tribolazione, lo sappiamo, la scrittura lo dice, governerà 3 anni e mezzo, no? Che ormai è prossima avventura, che è sotto i nostri occhi. Se non ve ne siete accorti, se vivete per caso dentro una bomboniera, oppure dentro un uovo di Pasqua, sai, col cioccolato dentro, poi c'è sopra la cresta della carta, eccetera. Allora, cari, vedete, ci sono tutte le condizioni oggi che noi vediamo sotto i nostri, predette dal Signore e dai suoi santi profeti. Ci sono tutte. Non c'è nessuna cosa che il Signore non ha detto che oggi noi non tocchiamo con mano. Ma forse facciamo ancora fatica a credere che è proprio così. Forse stiamo aspettando di bruciarci. Vogliamo anche noi essere bruciati dal Signore, perché non siamo sempre... Cioè, allora, vedete, facciamo un esempio. Gesù l'ha detto, ma come mai? Dice, ipocriti, quando voi vedete che il tempo rosseggia il cielo, cosa dite? Dite che sta per venire a piovere o sta succedendo. E come mai, dice, non sapete distinguere i tempi della mia venuta? Vedete, appunto, nessuno vedendo il cielo scurissimo e le nubi minacciose, oltre a un fortissimo vento, pensa che verrà il sole, che possiamo andare a fare il bagno. Non credo che se tu sei sulla spiaggia, vedi una cosa così, non te ne vai a casa. Anzi, ti preoccupi per il proprio raccolto. No? Una volta si preoccupava del raccolto, se no non mangiavi e non vendevi quello che avevi prodotto e rischiavi di morire di fame. Oggi corriamo per coprire la macchina, proteggerla dalla grandine, se per caso è fuori. No, se vediamo una cosa così lo faccio anch'io, se la macchina è fuori vado a fuoco perché la devo far bollare, cerco di proteggerla. Vedete, tutti vogliono vivere come se questa realtà non le riguardasse. Me ne frega a me. E me ne frega a me di tutto questo. Tutti vogliono chiudere gli occhi, chiudere le orecchie e dire che tutte queste cose qui sono fantasie, sono scritte, ma sono fantasie. E il Signore cosa dice? lo ha detto già il suo volo, dice, vedi, hanno gli occhi per vedere, ma non vedono, hanno gli orecchi per udire, ma non sentono. Ma che cosa succede? Succede che l'uragano che sta per abbattersi sulla terra non solo porta via loro, porta via anche la loro casa. Allora, io non so cosa pensano le persone del proprio futuro. Voi sapete che da un momento all'altro le cose possono cambiare in modo repentino. In una famiglia, in qualsiasi modo, può cambiare veramente tutta la tua vita in un momento. Succede tutti i giorni. A noi ancora non è successo, ma ringraziamo il Signore. Non ci siamo ancora resi conto. E cosa pensi del tuo futuro? Dove ti aggrappi? Cosa pensi? Io vorrei sapere cosa pensi del tuo futuro. Se sei credente, fatti qualche domanda. Se sei sereno, e sono contento che sei sereno perché vuol dire che hai confidato dove dovevi confidare. Se non sei sereno, sono tanti maghi. La maga Circe, quelle che ti fanno le pozioni magiche, le sedute spiritiche, e pieni di questi animali, di queste persone indegne, questi animali, è pieno. Eppure non sono solo ciarlatani, purtroppo ci sono veramente, vanno a toccare le profondità di Satana, come sta scritto. Vanno nel regno di Satana per conoscere il loro futuro. E non dimenticherò mai una persona che è morta molto malamente, faceva sedute spiritiche, mia moglie lo conosceva, e una sera in una seduta spiritica, il marito di Rita, in una seduta spiritica, che era un uomo brillante, molto intelligente, era il dirigente di una, va e chiede questa seduta, e poi ce l'ha raccontato, mentre si trovava lì chiede allo spirito presente eccetera, dice, voglio sapere se c'è Dio, lui chiede allo spirito, e lui sa cosa gli ha risposto, gli ha detto buttati dalla finestra e lo vedrai subito. Questa è la risposta che gli è stata data. Quindi per conoscere il proprio futuro, cioè dimmi se tu per vedere Dio ti devi buttare dalla finestra, no, cioè se non lo vedi non hai gli occhi. E potremmo continuare. Quindi non è una barzelletta, questa è una cosa. Conoscevo il tipo, molto brillante, molto, e quindi era uno che voleva a tutti i costi, no? In piena seduta gli ha detto, buttati dalla finestra, non so chi era, e dice lo vedrai, lo capirai subito. E così. Molti hanno paura del futuro e fanno queste cose. Guarda, si vive ormai, cari fratelli e sorelle, e qui cerchiamo di analizzare le cose, si vive ormai solo per il piacere. Lavoro per cosa? Per il piacere. Non è che mi fa piacere lavorare, però lavoro per il piacere. E per questo motivo si è disposti a distruggere ogni cosa per il piacere. Voi sapete che c'è anche piacere nella droga, perché la droga ti fa sentire un gallo cedrone, anche di più. E questa mattina ho letto una notizia terrificante. Due genitori drogati hanno venduto a un pedofilo la loro bambina di 4 anni. Non so se mi sto spiegando. Pur di farsi sentirsi bene, dei galli cedroni. Quindi per il piacere, che poi ci rende schiavi, perché se no non farebbe una cosa del genere, uno è disposto a distruggere ogni cosa. Che cosa? La famiglia? La famiglia, ricordatevi, cari fratelli e sorelle, che è il baluardo della società ed è quella che maggiormente interessa distruggere a Satana. Satana vuole distruggerla, perché lì la famiglia è una forza, ricordatevi che è una potenza. Non c'è più protezione che nella famiglia, perché non c'è nessuno. Mia madre poverina, con i suoi detti, ne diceva una: chi ti vuole più bene di mamma, il cuore ti inganna. Cioè sostanzialmente era questo un po' quello che voleva dire, ma voleva dire che la famiglia è una potenza. E oggi, guarda caso, che cosa si fa? Si distrugge la famiglia. Anzi, la si sostituisce con quello che non è famiglia, con un surrogato di brodo che io glielo farei bere, queste persone. Ma io, questi che hanno fatto queste leggi perverse contro Dio, io ti dico io che brodo gli farei bere. Tutte le porcherie che vanno alle fognature gliele farei bere, perché questo è solo porcherie. Sostituire veramente quello che Dio ha creato, credetemi, mi vengono con atti di vomito tutte le volte che ci penso, e ho un disprezzo profondo, fino in fondo all'anima. E come diceva il re Davide: io odio i tuoi nemici di un odio perfetto. I nemici di Dio, non i nostri. La famiglia che a tutti i costi cercano di distruggerla, di sostituirla. Se tu la sostituisci così com'è, naturale, viene distrutta. Se tu scrivi genitore 1, genitore 2, è ovvio che è una cosa che viene distrutta. Cioè, ma scusa, quello è mamma, quello è papà, è sempre stato così da quando è mondo, e sono arrivati questi qua, intelligenti. Il lavoro, un'altra cosa che nel momento che viene a mancare, finisce, cioè incide sulla famiglia, negativamente. E tante volte nascono contese, discussioni, incomprensioni, tante cose del genere. E un altro aspetto che in qualche modo, ma se la famiglia è forte, non avviene una distruzione della famiglia. La dignità. Se tu sei venduto, se tu sei uno schiavo, se tu sei venduto al peccato, tu non vali 5 lire, caro fratello, cara sorella. Tu non hai più dignità. Mi sai spiegare perché io devo guardare questi, cioè che gusto c'è? Il gusto della perversione, del piacere, della curiosità di vedere quello che la scrittura dice, cosa si fa nel mondo occulto. Sodoma e Gomorra, in questi giorni hanno presentato un idiota di questi qua, che è un grande produttore, non dico neanche la parola perché mi fa schifo durante un culto, e ne lo nominerò, perché è Satana, appartiene al regno di Satana, e l'hanno usato per fare una pubblicità per il giorno, questo giorno nero, meno male che lo chiamano nero, perché è nero, no? Che dove tutti devono comprare, sappiate che la scrittura dice che arriverà il giorno che nessuno potrà comprare o vendere se non che avrà un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Come faceva la Bibbia a saperlo 2000 anni fa questo? Che ci sarebbe stato un mercato globale? Come faceva a saperlo? Nessuno lo sapeva. Il Signore lo sa. Allora, dico, quando tu adoperi un personaggio così squallido, cioè io mi chiedo, ma dov'è il limite della dignità? C'è un disprezzo totale della persona, perché tanto uno, Dio, come non esiste Dio, io divento il padrone e faccio quello che voglio. Ma anche così io non ho rispetto degli altri. Non c'è nessun rispetto, niente. L'immoralità, quindi, ha pervaso ogni strato della nostra società. Voi avete visto qualche parte, cioè, vedete qualche pezzo di... Sì, lo trovi nelle persone normali ogni tanto. E fortunatamente c'è ancora qualcuno che resiste, no, dice, questa è una porcheria, ma non necessariamente solo nella Chiesa, fortunatamente. Ringraziamo ancora, ma proprio sono persone che ormai non contano più niente. Siamo ridotti a un minuscolo Vedete, e il guaio è che le persone più immorali sono anche quelle più gettonate. Se non sei un perverso, se non sei tatuato dalla fronte e non sei pessingato qua, ma sparati, che fai prima, a tutti i costi, cioè tu, secondo loro, secondo il mondo non vale niente. Adesso però qualcuno sta lanciando la teoria contraria, sta dicendo ma no, ormai sono tutti così, ormai che per togliere quella roba lì non ce la fai. Eppure nella Bibbia sapete cosa c'è scritto? Non tatuarti e non piercingarti. Come faceva tanti anni prima? Io sto parlando del Vecchio Testamento. Sì, parliamo quasi 4.000 anni fa, 3.500. Non so se mi sto spiegando. Il corpo appartiene a Dio, non appartiene a te stesso. Voi siete il Tempio dello Spirito Santo. E quindi il Tempio a chi appartiene? A Dio. Non c'è scritto, voi non appartenete a voi stessi, perché voi siete stati comprati a caro prezzo. Non ci è costato poco non stare qui seduti tranquilli. Non ci è costato poco, non è costato poco al Signore questo. È costato il suo sangue per il quale siamo stati riscattati, cari fratelli e care sorelle. È per questo che possiamo stare tranquilli, è per questo che possiamo dire ed essere sereni quando c'è scritto: ecco, io sono qui con voi fino alla fine del mondo. Non c'è più freno a niente, cari fratelli e care sorelle, in ogni ambito della vita umana. Sodoma e Gomorra, che sono le città che il Signore ha distrutto, lo dico per i giovani che magari non lo sanno, poi qualcuno ha usato il nome Gomorra, così, giusto per... Sodoma e Gomorra e ogni male sulla terra. Vedete, le tenebre più profonde si sono impossessate della nostra società. Non l'avete capito? C'è l'occulto, c'è il mondo dell'occulto, lo spirito che noi non vediamo, gli spiriti che non vediamo, il male che viene fatto ad ogni livello e la sofferenza che fa star tanto male gli altri. Poi diciamo che amiamo gli altri, ma dove? Ma dove? E allora possiamo veramente, io quando penso a queste cose dico: Dio mio, abbiamo bisogno di te più dell'aria che respiriamo, perché te questa qui ormai è talmente inquinata. Qualcuno ieri mi diceva, dice, sai che adesso hanno fatto vedere questa bottiglia che nell'oceano, una bottiglia di plastica, giusto che era appena uscita, da quel groviglio di plastica che c'è sull'oceano Pacifico, che è 5 volte grande quanto la Francia. Immaginate cosa si vede sotto questa plastica. E questo scienziato, tra virgolette, ieri mi ha detto, dice, ma sai che tu, però, dici, comunque fra 500 anni sarà distrutta quella, qualcuno dice, ma già adesso quelle che cominciano ad essere deteriorate sono ingoiate dai pesci. Quindi quando questa plastica sarà fusa inquinerà ancora di più l'oceano. Adesso è ancora sana l'acqua perché non si è fusa del tutto. Quando queste diventeranno ancora delle microparticelle che già in qualche... i pesci le stanno mangiando e stanno tornando a noi. E questo vi fa capire che come Dio ha fatto le cose nessuno le può toccare. E allora questo materiale è stato creato dall'uomo, non da Dio. E io quando ero piccolo non c'erano le discariche, i camion, gli inquinamenti. Mi ricordo che c'era un piccolo posto, come viene descritto anche nella Bibbia, dove si buttavano, ma qualsiasi cosa tu buttavi lì non inquinava, bruciava. Anche ogni tanto gli bruciava qualcosa, come viene descritto, Gesù descrive questo posto che è la valle del Chidron, no? Sotto lì bruciavano evidentemente, ma non inquinavano, non inquinavano. E addirittura, scusate, lo sterco fertilizzava. E i ragazzi queste cose non le possono, no? 5 volte grande quanto la Francia. Tu immagini di viaggiare con l'aereo sopra e vedere solo plastica. Solo plastica per chilometri e chilometri. Ma se uno ha un po' di cervello, quello dice, ma non gli viene l'angoscia vedendo queste cose, pensando queste cose? Pensando che, ma a parte che il futuro, che futuro volete che abbiamo? Noi abbiamo un futuro sicuro, no? Ma quelli che hanno contato solo su questa vita provvisoria, non ce n'è. Ecco perché abbiamo noi l'aria. L'aria. Ma voi l'avete visto il Polo Nord, quello strato marroncino, che sta facendo sciogliere ancora più velocemente il Polo Nord. Ma, e Gesù non l'ha detto questo? Non l'ha detto la Bibbia questo? Non l'ha detto il profeta Isaia questo? Non ha detto voi avete profanato la terra? Ecco perché la terra viene... Oh Signore, tu solo ci puoi salvare da questa follia più totale. E voi non pensate che tutto questo ci porta veramente? E ci ha portati, siamo a ridosso della grande tribolazione. Dove non c'è più nessuno che sa cosa fare, dove non c'è più nessuno che tira le redini, non c'è più nessuno che ha autorità per dire questa cosa, che ha autorità ma con giustizia. Una volta, quando c'erano i re giusti, era benedetta tutta la nazione. Quando c'erano i re purtroppo fulminati, tutta la nazione ne pativa. Ora è un problema. Perché non comanda più nessuno. Nessuno capisce niente. Io voglio una cosa e tu domani ne vuoi un'altra e dopodomani anche un'altra. Allora scendiamo tutti in piazza, uno contro gli altri e tutto il resto. Ecco perché noi abbiamo bisogno del nostro Messia che viene. E c'è scritto che viene a governare sulla terra, non sulla luna. E poserà i suoi piedi sul monte degli ulivi che si spaccherà in due a Gerusalemme. Amen, dicono. Come abbiamo visto qualche tempo fa, il giusto Lot, che era il nipote di Abramo, soffriva a causa della depravazione nella quale viveva. Soffriva. Come soffriamo anche noi, se è vero che siamo credenti. Soffriamo anche noi a causa di tutto questo. È giunto il momento di capire cosa vogliamo fare del tempo che ci rimane. Cosa vogliamo fare del tempo che ci rimane? C'è qualcuno che ha mal di pancia? Figurati.
Non lo so.
No, ma è possibile. No, anch'io mi sono
collegati, no,
guarda un po'. No, ora sono. Siete collegati? Sì, no. Vabbè, dai, non è successo niente. Allora, come abbiamo visto qualche tempo fa, il giusto Lot soffriva. Soffriva. Ma il Signore lo ha salvato. E Sodoma e Gomorra sono state distrutte. E ancora oggi, noi ci siamo stati, siamo passati, sul Mar Morto, c'è tutto sale. La moglie di Lot è diventata, perché si è girata indietro, gli era detto di non farlo, una statua di sale, la curiosità l'ha resa tale. E noi dobbiamo stare attenti, che siamo molto curiosi, che andiamo a vedere il male nel mondo, no? Andiamo a vedere le depravazioni più totali e assolute. Io ho sentito delle cose, non c'è limite al peggio. È giunto il momento di capire cosa vogliamo fare del tempo che ci rimane. Ognuno di noi, per carità, è sicuro che tutti dobbiamo fare qualcosa, ma non sto parlando degli affari quotidiani, sto parlando come esseri, cosa vogliamo fare della nostra vita spirituale, se vogliamo fare come quelle vergini che continuano a dormire, no, o vogliamo svegliarci. Vedi che molti credenti e soltanto saltano un po' qua, un po' là, aspettano, sai, la girano, la voltano, ma non, con ragionamenti oscuri, incomprensibili tante di quelle volte. Si attaccano a delle cose fuffa, cioè significano niente, non hanno alcun fondamento, come non hanno radice. E ci sono delle cose che hanno radice, che sono quelle che sono costruite sulla roccia, su Cristo, quelle hanno radice. Tutto il resto che viene costruito sui nostri ragionamenti, quelle non hanno, non sono nessuno, non servono a nulla. È vero, siamo circondati dal male, non ci sono dubbi, ma Gesù ci ha fatto questa promessa forte: ecco, io sarò con voi fino alla fine del mondo.
Alleluia.
O no? O no? E poi nessuno deve dimenticare che cosa c'è scritto anche nella lettera ai Romani: nessuna cosa ci potrà separare dall'amore di Dio che è in Cristo, né vita né morte né potestà, nessuna cosa, zero. Perché? Perché io li ho comprati a caro prezzo, li ho comprati a caro prezzo. Non siamo costati niente al Signore. Sapete, in tante chiese del mondo, assemblee, occupano le stesse sedi, come lo occupiamo noi seduti. Ma se non sei stato comprato dal sangue di Cristo, non serve. Scaldi solo la sedia. Ed è questa. Ed è un momento particolare quando Gesù dice questo. È subito dopo la sua resurrezione. No? Particolare della storia dell'universo e della fede del Figlio di Dio risorto. Ed è questa vittoria annunciata dai profeti, la vittoria sulla morte. O morte, dov'è il tuo dardo? Ma che parola! Vedete che sono tutte collegate, sono tutte scritte con lo Spirito di Dio. Morte, dov'è il tuo dardo? C'è scritto: la morte è stata sommersa nella vittoria. Accidenti. E se hai veramente creduto in Lui, chi ha creduto in Lui, Egli ci ha fatto questa promessa, che è una certezza. Non deviamo da queste certezze, cari fratelli. Queste sono le certezze nostre. Quella che non, che Gesù non avrebbe abbandonato i suoi. E io in questa promessa credo profondamente, profondamente. Lo sappiano i giovani, lo sappiano i vecchi. Il piacere è effimero, dopo c'è il vuoto, c'è più niente dopo. Ti alzi con l'amarezza e mo, che bello, ma vanno una sera di sballo, poi? E poi affari tuoi. E poi magari passa qualche giorno, posso rifare, sì, poi. E poi vieni fuori che sei un rimbambito. Io intendo il piacere del peccato, della sua schiavitù. Ora, chi è senza Dio è una persona vuota. E allora vuole sopperire questa mancanza facendo queste cose qua. È questo. Quindi, no? Qualcuno diceva: sesso, droga e rock and roll. Con la droga, con l'alcol, con il sesso perverso e ogni trasgressione. Queste cose tolgono la dignità alla persona. Non è più libera. Se tu non sei libero, ma tu ci andresti in giro con una catena, solo che non si vedono queste catene, con una catena grossa così in giro per la città, con una palla al piede, e tu lo sai che ce l'hai questa palla al piede. No, sarà sempre peggio. Perché passato l'effetto del piacere, sarà ancora peggio. e tu sarai sempre più schiavo. Allora noi possiamo ancora contare sull'autore della vita, noi possiamo contare su chi ci ha detto: io sarò con voi fino alla fine del mondo. E ancora sulla parola di Gesù che dice: non vi turbate, non vi turbate, perché bisogna che queste cose avvengano. Perché? Gesù sapeva già, Gesù è Dio, sapeva già, conosceva già questo da tempo, che stiamo andando verso la grande tribolazione e che ci sarebbero state queste guerre e che gli ebrei sarebbero stati dispersi in tutte le nazioni del mondo, che sarebbero finiti nei forni. Tanto ci sono finiti loro, a noi loro. Ma voi sapete, se siete stati tutti bambini, abbiamo amato i nostri figli, i nostri nipoti, le nostre cose così, immaginate un bambino che viene prelevato con i genitori nei forni, separati dei forni. Chi è questo pazzo che ha potuto fare queste cose? Un pazzo, no. E chi gliel'ha permesso? Perché sono tutti gli altri che gliel'ha permesso, non è che sono accodati. Ed è per questo motivo che consola i suoi il Signore e che gli promette che non li abbandonerà. Che non li abbandonerà. E questa è la promessa che credo debba restare di nostro incoraggiamento. Dice: nel mondo avrete tribolazione, ma io ho vinto il mondo.
Amen. Amen.